nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
Nelle vie, nelle piazze, nei giardini rimbomba l'oblio di chi ha contribuito esattamente come gli altri al progredire della società. Leggiamo nell'introduzione di questo interessantissimo volume. Loro, i dimenticati, sono gli entomologi, eroi della cultura anch'essi, e questo libro, come leggiamo qualche riga dopo, vuole narrare gloriose e incredibili storie di ordinaria entomologia. E dimenticati, o sottovalutati o schifati, sono l'oggetto del loro studio, sia gli insetti, che costituiscono la classe più numerosa di tutto il regno animale. Tanto per darvi un'idea, pensate che se pesassimo le formiche di tutto il mondo, la loro massa sarebbe più grande di tutti gli esseri umani messi assieme. Eppure gli insetti sono in grado di svolgere molteplici ruoli all'interno di un ecosistema, e il libro che stiamo per presentarvi ce li illustra con precisione. Lo fa raccontando la storia di 14 scienziate o scienziati che hanno messo il mondo degli insetti al centro delle loro ricerche. Attraverso questi appassionanti racconti non solo capiamo qualcosa in più sugli insetti e sul mondo della ricerca scientifica in generale, ma ci avviciniamo anche alla quotidianità di questi entomologi, ai loro successi e insuccessi, al loro coraggio nel non demordere, a continuare a porsi domande, alla loro prospettiva etica nel voler rendere questo mondo, una piccola zampetta alla volta, un mondo migliore. E diremo loro grazie se possiamo usare un po' meno insetticidi, se possiamo gustarci un buon frutto, se insomma il mondo che possiamo immaginare potrà essere un po' più verde. Storie di ordinaria entomologia, l'incredibile scienza degli insetti, si intitola questo libro, pubblicato da Nomos e scritto da Gian Umberto Accinelli, entomologo e divulgatore scientifico. Gian Umberto Accinelli, buongiorno e benvenuto alla Tana del Bianconiglio.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, davvero gli entomologi sono oggetto di un oltraggioso silenzio, come lei scrive?
Diciamo che c'è un pelo di ironia, perché io sono entomologo, come dicevate, e però sì, credo che il ruolo degli entomologi sia poco conosciuto, mentre in realtà hanno un ruolo importante in generale nella nostra società, perché si occupano moltissimo di ambiente e sono stati tra i primi a parlare delle relazioni tra gli organismi viventi, una scienza che poi è diventata l'ecologia. Quindi sì, credo che abbiano avuto e hanno un ruolo importante, e questo ruolo sia poco conosciuto, poco narrato.
I suoi 14 racconti sono avvincenti, narrano le storie di scienziati di varie epoche. Il primo racconto, quello che apre il libro, ci presenta Bart Knolls, che si è occupato di zanzare. Bart Knolls era a Wageningen, un importante centro di ricerca universitaria in Olanda. Ecco, lì addirittura eroicamente si è fatto pungere da molte zanzare questo studioso.
Sì, questo studioso aveva intuito che le zanzare preferiscono alcuni, chiamiamoli, profumi rispetto ad altri. Aveva capito, per esempio, che sua moglie veniva appunto moltissimo, mentre lui molto meno, e imputava questo fatto appunto un odore caratteristico. È per questo che lui si è messo all'interno di un'enorme campana di vetro e ha studiato dove le zanzare lo pungevano. Nel luogo così del corpo dove veniva appunto, estraeva poi degli odori che poi insomma indagava per capire i gusti delle zanzare, e ne ha scoperti diversi. Per esempio la zanzara culex, che è quella che ci disturba di notte, è molto diffusa nelle nostre zone, quella ama l'odore del nostro respiro, più che l'odore l'anidride carbonica che noi emettiamo nel nostro respiro, mentre l'anofele, che è la zanzara che veicola la malaria, invece ha una passione incredibile, l'odore per l'acido butirrico, e l'acido butirrico è proprio il caratteristico, chiamiamolo, profumo dei piedi non particolarmente puliti, ecco.
Ci sono anche delle narrazioni quasi romanzesche che ci portano indietro nel tempo, per esempio quella che lei ha intitolato Jean-Henri Fabre e la falena gigante, ambientata in un'estate di fine 800 in Provenza, e Jean-Henri Fabre era un maestro di un paese vicino ad Avignone e anche lui ha fatto una scoperta notevole.
Sì, lui ha scoperto, almeno ha intuito l'esistenza dei feromoni, cioè queste sostanze che le femmine degli insetti, in particolare delle farfalle, emettono nell'ambiente per attirare i maschi, e l'ha capito attraverso un'osservazione. Lui riuscì a catturare una femmina di Saturnia Piri, che è una grandissima falena, la più grande falena europea, e la mise all'interno di una gabbietta, e poi questa gabbietta la pose nel suo salotto. Ebbene, di notte, attorno a questa gabbietta arrivarono decine di maschi, ma non solo, questi maschi arrivarono anche quando non c'era la falena, perché avevano sentito il profumo della femmina. Prese questi maschi, si inoltrò nella notte provenzale e poi li liberò a 6 km di distanza. Tornata a casa, ritrovò i maschi della Saturnia Piri che volteggiavano attorno alla gabbietta vuota. E quindi lui intuì che la falena aveva lasciato una sorta di eredità, una specie di profumo che nei primi anni 50 viene effettivamente scoperta, e da lì nasce una tecnica di lotta biologica che è probabilmente la più diffusa al mondo e si chiama confusione sessuale.
Non tutti sono successi quelli che lei racconta. Ad esempio, mi hanno molto colpito i brocosomi che studiò Alessandra Arzone nel Novecento, professoressa di entomologia agraria all'Università di Torino, e la professoressa Arzone per tutta la vita cercò di scoprire a che cosa servissero i brocosomi, se è vero che secondo la biologia tutti gli organismi viventi obbediscono all'imperativo darwiniano, quindi hanno un senso.
Sì, i brocosomi sono delle strutture misteriose, sono delle piccole sfere bucherellate che vengono prodotte da un gruppo di insetti chiamati cicaline. Cicaline sono delle cicale ma molto più piccole. Bene, queste cicaline producono questi brocosomi e poi occupano gran parte del proprio tempo a spargersi addosso. Quindi, secondo la professoressa Arzone, dovevano avere un senso, un significato, ma più li studiava e più capiva che questi brocosomi, addirittura in certi casi, sembravano essere dannosi per queste cicaline. E la cosa, diciamo così, strana è che, nonostante siano passati più di 50 anni dagli studi della professoressa Arzone, ancora nessuno ha capito il significato biologico dei brocosomi. Rappresentano un mistero per la biologia.
Affascinante questo mistero, così come la vita di Alessandra Arzone, docente appunto di entomologia, che è un'eroina che sembra perseguitata da quesiti impossibili, perché la ritroviamo nell'ultimo racconto, quando un signore di Torino vide una coccinella nera sui cumuli di neve in occasione della celebre nevicata del 1985 e portò questo insetto proprio a lei. E da qui arriviamo a un'altra storia interessante. Lei ci racconta poi anche la storia della nascita della lotta biologica.
Esattamente, esattamente. Questa coccinella nera, trovata a Torino nel 1985, in realtà è una coccinella australiana che è stata importata dall'Australia a fine 800 in California. È stata importata perché a fine 800 i campi coltivati, arboreti di agrumi, si infestarono una cocciniglia, cioè un insetto dannoso sconosciuto. Dopo vari studi, il famoso entomologo che appunto ha fatto nascere la lotta biologica moderna aveva capito che questa cocciniglia era di origine australiana, era arrivata chissà come in California, quindi mandò il suo fedele assistente Cobele in Australia alla ricerca di un nemico naturale, e Cobele tornò in California con questa coccinella che si chiama Rhodoglia cardinalis, e questa Rhodoglia cardinalis venne allevata e quindi distribuita, liberata nei frutteti della California, risolvendo il problema. Ma dato che questa cocciniglia, cioè l'insetto dannoso, si diffuse poi in tutto il mondo, anche la coccinella predatrice di questa cocciniglia così si espanse per tutta la parte, insomma, del mondo dove si coltivano gli agrumi, e per un mistero, evidentemente la professoressa Arzone attirava i misteri, finì nell'inverno del 1985 a Torino, un luogo molto a nord dove non si coltivano gli agrumi, e non si è mai capito perché questa coccinella fosse a Torino e soprattutto non è mai più stata ritrovata un esemplare di Rhodologia cardinalis così a nord.
Emerge anche l'umanità di questi scienziati, alcuni dei quali lei ha conosciuto personalmente, Gianumberto Acinelli, come Ronald Procopi e la storia delle sue mele artificiali con il peperoncino, ce la può accennare?
Sì, Ronald Procopi ho avuto la fortuna di conoscere, ma ho conosciuto anche l'Arzone, la Maria Matillettrici,
Certo.
che molti degli entomologi di cui racconto la storia li ho conosciuti. Allora, Ronald Procopi era un entomologo che studiava la Ragoletis pomonella, cioè una piccola mosca che era autoctona dell'America, ma aveva scoperto un frutto europeo straordinario, la mela. E iniziata a diventare estremamente dannosa, ma lo è ancora, estremamente dannosa per le mele in America. Per debellare questa mosca, questa Ragoletis pomonella, in maniera biologica, senza così alterare gli ecosistemi, Ronald Procopi si era inventato una mela finta, una mela di legno ricoperta da colla, ma soprattutto molto profumata, iperprofumata, cioè questa mela conteneva un odore di mela concentrata, quindi le Ragoletis pomonella andavano contro questa sorta di carta moschicida, lasciando stare le mele invece quelle naturali. Il problema è che queste mele attiravano non solo la mosca, ma anche gli uccellini che si appiccicavano alle mele. Ronald Procopi era un ecologista, era un ambientalista e quindi cercò una soluzione alternativa e la trovò in un famoso pranzo con il suo collega, amico, allievo messicano Juan Rull, durante questo pranzo, a cui io sono stato presente, c'ero anch'io a questo pranzo. Ronald Procopi assaggiò il camarones del diavolo, che sono dei gamberoni cucinati con un peperoncino ultra piccante, e da lì gli venne un'idea, cioè costruire delle mele di zucchero, di pane di zucchero, all'interno delle quali però c'era anche il peperoncino per attirare le mosche, ma non i cervi e gli altri animali che le lasciavano stare, non le sgranocchiavano. Quindi ancora adesso, se andate negli Stati Uniti d'America, nei frutteti di mela ci sono appese queste mele finte fatte di zucchero e di peperoncino messicano.
Un libro il suo che si intreccia anche con la storia, con la S maiuscola, ad esempio quando racconta la vita di Enrica Calabresi, una grande entomologa ebrea, la cui vita purtroppo si intrecciò con il terribile periodo delle persecuzioni razziali, e questa entomologa è stata riscoperta solo dopo molti anni. Un libro, dicevo, il suo che racconta le vite di questi scienziati e ci fa capire anche come attraverso l'entomologia si possa davvero rendere il mondo un posto più sostenibile.
Io penso di sì. C'è anche un altro aspetto dello studio degli insetti. Gli insetti rappresentano l'alterità in assoluto, sono animali estremamente diversi da noi. Spesso ci suscitano dei sentimenti di disgusto, insomma, non ci piacciono. E invece studiare che dietro il diverso, dietro questa incredibile diversità, si nascondono dei ruoli ecologici fondamentali, secondo me ha una scintilla educativa, positiva, ecco, secondo me è importante studiarli.
Nella tana del Bianconiglio.
Con Gianumberto Accinelli, entomologo e divulgatore scientifico, abbiamo parlato del suo libro Storie di ordinaria entomologia, l'incredibile scienza degli insetti, edizioni Nomos. Grazie a ognuno di voi per l'ascolto. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.